Spero che mi sentiate più lontano, strillo, magari qualcuno si spaventa, ma forse qualcuno laggiù mi sente. Volevo condividere con voi dei pensieri, prendiamo la lettera degli Efesini. Guilla, l'ho visto, Giorgio, per favore, preparati, leggeremo dal capitolo 2, i versetti dall'11 al 22, ma non li leggiamo subito, tanto vi spulciate. Facciamo un po' breve contesto prima, ovviamente c'è un capitolo e qualche versetto prima e è giusto che valutiamo anche quello. Se vi dessi la possibilità, 10 minuti ve lo leggete ognuno per conto vostro e vi facessi poi la domanda chi è il soggetto principale di cui si parla, probabilmente la maggior parte di voi rispondereste che il soggetto principale è Gesù. Non c'è nessuno sbaglio. Voglio farvi riflettere che da un altro punto di vista il secondo attore principale di questa parte che precede il testo che leggeremo noi è sicuramente Dio. Quindi prendete Efesini, adesso andiamo un attimo al capitolo 1 al versetto 3. Giorgio, per favore, 1 versetti 3 a 5.
Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà.
Quindi un Dio che ci ha ricoperto di benedizioni spirituali e che ha già messo in conto per noi un progetto di adozione, ma un Dio sicuramente che è anche molto potente, e questa è una delle sue caratteristiche. Versetto 20 dice: questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Cristo è venuto, ma questo perché è stato programmato, è stato un desiderio di Dio e è una dimostrazione ancora una volta della potenza di Dio. Andiamo adesso al capitolo 2, versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo. Salto al versetto 7. Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che gli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Eh sì, Cristo è argomento centrale, perché quello che ha fatto per noi è un qualcosa di speciale, ma perché è un programma che Dio ha stabilito. Dio ha stabilito un programma di benedizioni, ha dimostrato la sua potenza mettendo a nostra disposizione il sacrificio enorme che ha fatto di Cristo, e come abbiamo visto, e lo leggiamo poi nel versetto 8, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio. Tutto quello che contestualizza quello che leggiamo è un Dio creatore, un Dio benevolo nei nostri confronti, che ha preparato un piano di adozione per dimostrazione del suo potere e perché nei tempi futuri sia dimostrata l'immensa ricchezza della sua grazia. Giorgio, per favore, i versetti capitolo 2 da 11 a 22.
Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai fatti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale deve morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio e ad servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito.
Grazie. Di quello che abbiamo letto voglio enfatizzare con voi tre punti. Il primo lo troviamo subito al versetto 12, è un ricordo ben preciso che viene messo nelle nostre menti di quale era la nostra condizione. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa. Questa era la nostra condizione prima che il Signore permettesse il sacrificio di Cristo. Secondo punto, andiamo a leggere al versetto 16. Per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Questo sacrificio è stato per noi l'unico mezzo di riconciliazione, lo strumento che Dio ha usato da parte sua, permettendoci una riconciliazione che altrimenti non ci sarebbe stata. Ovviamente questo porta a quello che poi leggiamo nel versetto 19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quello che prima non eravamo, grazie a questa riconciliazione compiuta, noi siamo passati da estranei alla cittadinanza, estranei all'eredità perché non facevamo parte della famiglia, siamo diventati concittadini e membri effettivi di una famiglia, il progetto di adozione che abbiamo letto prima nel capitolo 1. Vi faccio una domanda. Quindi siamo nel gruppo degli adolescenti, potete rispondere, alzate la mano. Perché nel versetto 16 si parla di riconciliare entrambi? Chi sono i destinatari della riconciliazione? Che non erano del popolo di Israele. Noi come persone non facenti parte del popolo di Israele abbiamo ricevuto un grandissimo privilegio, che è quello di essere adottati da parte del Signore tramite una riconciliazione. Ma la stessa riconciliazione che permette a noi questo è la riconciliazione che serve al popolo di Israele per rientrare nella famiglia di Dio. Perché Israele da qualche parte avrà commesso qualche sbaglio, sicuramente c'è, se viene usata la parola riconciliazione, che significa l'interruzione di un rapporto. Riconciliare vuol dire ripristinare quel rapporto, quindi in qualche parte della Bibbia sicuramente ci sarà scritto che il popolo di Israele ha sbagliato a tal punto da interrompere il suo rapporto, che sappiamo essere privilegiato con Dio. Andiamo a leggere, Giorgio, per favore. Allora, tu prepari Deuteronomio 32, 16 fino al 21. Intanto prendo Esodo. Esodo 33,3, per chi c'era il mese scorso l'abbiamo già letto, il Signore parlando con Mosè riguardo ai movimenti, gli spostamenti che Israele stava facendo, dice: ma io non salirò in mezzo a te, riferendosi al popolo di Israele, perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino. Abbiamo visto, quando l'abbiamo letto l'altra volta, che il Signore era con loro, ma in quell'occasione per il loro essere un popolo dal collo duro non camminava in mezzo a loro. E a livello spirituale c'è una grandissima differenza. Giorgio, Deuteronomio 32, 16, fino al 21, per favore.
Fino al 21. Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere, lo hanno invitato con pratiche abominevoli. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente che i vostri padri non avevano tenuto. Hai abbandonato la rocca che ti diede la vita e hai dimenticato il Dio che ti dice al mondo. Il Signore lo ha visto e ha rinnegato i suoi figli e le sue figlie che l'avevano irritato. ti ha detto: io nasconderò loro il mio volto e sarò a vedere quale sarà la loro fine, poiché sono una razza perversa, scusate, sono figli di infedeli. Essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta.
L'interruzione del rapporto privilegiato fra Dio e il popolo di Israele. Dio dice di essere irritato e ingelosito dall'atteggiamento del popolo di Israele. Ovviamente Dio non è una persona che dimentica facilmente come noi, e per questo quando lui afferma un principio come questo lo porta a compimento. Giorgio, per favore, leggiamo dal 22 al 27, quindi continui. Sì, continua.
Infatti il fuoco della mia ira si è acceso e li vamperà fino in fondo al soggiorno dei morti. Divorerà la terra e i tuoi prodotti e infiammerà le fondamenta delle montagne. Io accumulerò disgrazie su di loro, esaurirò contro di loro tutte le mie frecce. Essi saranno consumati dalla fame, divorati dalla febbre e da malattie mortali. Manderò contro di loro le zanne delle bestie e il veleno dei serpenti che strisciano nella polvere. I tuoi la spada e dietro il terrore pancheranno il trucco, mietendo giovani e fanciulle, lattanti e uomini canuti. Io direi: li spasterò via di un soffio, farò sparire la loro memoria dal genere umano, se non temessi gli insulti del nemico e che i loro avversari, illudendosi, fossero indotti a dire: è stata la nostra potente mano che ha fatto tutto questo e non il Signore.
Se avete fatto abbastanza attenzione alle parole che il Signore ha usato per definire la sua ira contro il popolo di Israele, forse faremo una più seria valutazione su qual è il nostro atteggiamento spesso nel prendere sotto gamba quando Dio ci dice di essere un Dio geloso. Ovviamente in questo caso il Signore trattiene la sua ira, l'abbiamo letto nell'ultimo versetto che leggeva Giorgio, per un motivo ben specifico, e non è fare uno sconto al popolo di Israele, ma è solamente perché i popoli intorno ad Israele avrebbero potuto dire che ciò che avveniva non era fatto dalla mano del Signore, ma sarebbe stato un loro proprio merito. Questo è il motivo che ha fermato l'ira del Signore in questa occasione. Non è l'unica occasione. Se andiamo in Ezechiele al capitolo 16, i versetti dal 36 al 43, in questo caso sta parlando e pronuncia questa affermazione nei confronti di Gerusalemme. Giorgio, quando ci sei? Vai. 35 sì.
Perciò prostituta ascolta la parola del Signore, così parla Dio, il Signore. Poiché il tuo denaro è stato dilapidato e la tua attività è stata scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti, a motivo di tutti i tuoi idoli abominevoli e a causa del sangue dei tuoi figli che hai dato loro, ecco io raggiungerò tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa gradita, tutti quelli che hai amati e tutti quelli che hai odiati. Li renderò da tutte le parti contro di te, scoprirò davanti a loro la tua iniquità ed essi vedranno tutta la tua nudità. Io ti giudicherò alla stregua delle donne che commettono adulterio e fanno del sangue. Farò che il tuo sangue sia sparso dal furore e dalla gelosia. Ti darò nelle loro mani ed essi abbatteranno il tuo bordello, distruggeranno i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno nelle tue vesti, ti prenderanno i bei gioielli e ti lasceranno nuda e scoperta, faranno salire contro di te una moltitudine e ti lapideranno e ti trafiggeranno con le loro spade, daranno alle fiamme le tue case, faranno giustizia di te in presenza di molte donne. Io ti farò cessare dal fare la prostituta e tu non pagherai più nessuno. Così io sfogherò il mio furore su di te e la mia gelosia si distoglierà da te, mi calmerò e non sarò più adirato. poiché tu non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza e hai provocato la mia ira con tutte queste cose, ecco, anch'io ti farò ricadere sul capo la tua condanna, dice Dio il Signore, e tu non aggiungerai altri delitti a tutte le tue abominazioni.
Gli ultimi versetti che ha letto: in questo modo io distoglierò da te la mia gelosia e non sarò più adirato. In questo modo farò ricadere sul tuo capo la tua condotta. In molte occasioni del Vecchio Testamento troviamo brani che descrivono avvenimenti che sono successi nel popolo di Israele, e questi devono essere per noi un grande insegnamento per un motivo molto particolare, e ce lo ricorda 1 Corinzi 10, il versetto 11, dove quando viene ricordato ciò che era successo al popolo di Israele nel deserto, Paolo scrive: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Queste cose sono state scritte per ammonire. Questo termine significa aprire la mente o istruire. Ciò che noi troviamo scritto nel Vecchio Testamento, in questo caso riferito a Israele, ci serve per, sicuramente per notare la giustizia di Dio, perché sicuramente il Signore quello che vede di sbagliato, dopo che l'ha promesso, lo punisce, ma serve a noi di insegnamento, deve aprire la nostra mente e deve istruirci. Esempio di vita pratica: rapporti familiari, parte prima. Molti di noi sono genitori, però sicuramente tutti siete stati figli, se non sbaglio. Papà si gira verso figlio, uno dei tanti: smettila, t'ho detto smettila, conto fino a tre, ti gonfio, ti tolgo la PlayStation. Qui già siamo arrivati. Dopo 5 minuti, addirittura qualche comico che ho sentito in televisione, per contrapposto, perché enfatizzava la figura della madre, il comico diceva che di solito le madri, arrivate proprio a livelli come t'ho messo al mondo, ti levo. Cioè, questo di solito, speriamo che non sia il nostro caso, ma può essere il rapporto familiare che c'è tra genitore e figlio. Però come si conclude? Siamo gentili, facciamo che il 50% delle volte, dopo il primo avviso, secondo avviso, avviso di chiamata, comunicazione mamma, figlio, ti elimino dal mondo, finisce in un nulla di fatto. Il figlio fa quello che vuole, il genitore, pur di non stare a discutere col figlio, ci passiamo sopra. Giusto? Dio non è così. Una delle caratteristiche di Dio che si può trarre da versetti della Bibbia è che Dio è il giusto giudice. Se ve lo volete segnare, le trovate in Genesi 18, versetti 24-26 e in Romani 12, 19-21. Il Signore non è come noi. Noi dobbiamo tendere ad essere come Lui, ma se il Signore promette una cosa, noi sappiamo che il Signore è il giusto giudice. In questo quadro che abbiamo fatto fino adesso del popolo di Israele, ci possiamo porre una domanda: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo. Quelle che vi ho citato, e adesso lo prendiamo, sono il primo versetto del capitolo 11 di Romani. Leggiamo dal versetto 11 per un motivo specifico, perché ci apre una prospettiva diversa di quella che è la nostra posizione di membri che siamo entrati a far parte di questa famiglia. Versetto 11 del capitolo 11. Ora io dico: sono forse inciampati perché cadessero? Riferendosi al popolo di Israele. No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro partecipazione piena. Il Signore ha usato, nella sua immensa grazia, l'occasione di caduta del popolo di Israele perché? Per permettere a noi di entrare a far parte della sua famiglia. In questo però non si è dimenticato del popolo di Israele. Versetti dal 13, lo ripete, Paolo è quello che parla. Parlo a voi stranieri, in quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero. sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dei morti? Ancora una volta, la caratteristica positiva che il Signore ha messo nella caduta del popolo di Israele è il fatto di renderci partecipi. E se noi oggi, in tante volte, in tante occasioni, siamo pieni di gioia e non di felicità, come diceva Andrea, perché il Signore ci benedice, quanto più saremo gioiosi e benedetti quando ci sarà la completa riconciliazione anche del popolo di Israele. È lo stesso che abbiamo letto prima nei capitoli che leggeva Giorgio in Deuteronomio, adesso ve lo riprendo io, in Deuteronomio 21, 32. Deuteronomio 32, 21, l'abbiamo già letto prima. Essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Parte del nostro essere diventati membri di questa famiglia consiste nel, attraverso della gelosia, come dice il Signore, nel cercare di far riavvicinare il popolo di Israele al Signore. In questo è molto facile, notando solo questo particolare, che noi come persone cadiamo in una delle più grandi caratteristiche umane, che è l'orgoglio, cioè tendiamo a metterci in una posizione superiore a quella che ci spetta. Guarda, grazie a noi, il popolo di Israele, non è così. Leggiamo dal versetto 17 e dice: se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu che sei olivo selvatico sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Il Signore ci mette subito a sedere in senso buono. Non ti insuperbire. Ora, tante volte abbiamo sentito la figura dell'innesto. Se c'è qualcuno che non pratica contadini, non pratica la vita contadina, è inserire, fare uno spazio in una pianta per inserire un getto di un'altra pianta. E una delle cose che sono qui scritte e che succede in natura è che non è che l'innesto alimenta la pianta, è il contrario. La pianta, tramite le sue radici, il nutrimento che tira su, alimenta l'innesto. Questa è la posizione che il Signore ci ricorda. Il Signore è stato così buono perché attraverso l'occasione momentanea di caduta da parte del popolo di Israele ha preparato per noi quel posticino dove possiamo essere innestati. Signore, grazie. Attraverso questo il Signore spera di far ingelosire qualcuno in modo che il popolo di Israele torni indietro, ma dobbiamo ricordarci che in questo non siamo noi che portiamo la radice, ma è la radice che porta noi. La radice è da Abramo e la sua discendenza, la promessa che il Signore ha fatto al popolo di Israele. Leggiamo dal versetto 19: allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, se essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede, non insuperbirti ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Ancora una volta il Signore ci ricorda quale deve essere la nostra posizione. Tenete presente l'esempio che è stato scritto nel Vecchio Testamento, che deve essere per noi un insegnamento, aprire la nostra mente. Come il Signore non ha risparmiato tanti nel Vecchio Testamento, dobbiamo ricordarcelo, non insuperbirci, ma tenere stabile la nostra fede. Questo progetto che abbiamo visto dall'inizio del nostro discorso, un Dio che ha preparato per noi benedizioni celesti, un Dio che ha preparato per noi un piano di adozione, un Dio che ha preparato un Cristo, ha preparato la morte di un Cristo per dare a noi un'occasione di riconciliazione, per farci entrare a far parte di una famiglia con tutti i diritti di eredità. Bello il pensiero dell'eredità, non fai parte di questa famiglia? Non c'è niente di più facile, come dice la Bibbia, che entrare a far parte di questa famiglia. Se girate una sola pagina indietro, nel capitolo 10 di Romani, al versetto 9, c'è scritto: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo è l'unico biglietto che dovete presentare per entrare a far parte di questa famiglia, di entrare a far parte di questa eredità e per ricevere quelle benedizioni celesti che Dio ha promesso. Fate già parte di questa famiglia? Per voi c'è qualcosa di più. Prendiamo Apocalisse capitolo 19, i versetti dal 6 al 9. Giorgio, per favore, mi è stato peccato. Dal 6 al 9, Apocalisse 19, dal 6 al 9.
Poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di pochi tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore, nostro Dio onnipotente, ha stabilito il tuo regno. Rallegriamoci e esultiamo, e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
Va bene, grazie. No, va bene. Basta. Se sei parte di questa famiglia, come insegna la Bibbia, sei parte della Chiesa. La Chiesa che un giorno sarà la sposa di Cristo, come è descritto in questi versetti che abbiamo letto. Non so se avete ben notato al versetto 8, le è stato dato, con riferimento alla sposa, quindi alla Chiesa, a ciascuno di quelli che fa parte della famiglia di Dio, le è stato dato un vestito di lino finissimo, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere dei giusti, dei santi. Nel versetto che di proposito non ho letto in Efesini, al capitolo 1, noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede, cioè un dono di Dio, e la salvezza, adesso lo leggo, non è per opere, non è per opere che siete stati salvati, dice. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Questo è il principio che insegna la Scrittura. Però è anche vero che il Signore ci sta dicendo che se tu fai parte della famiglia, il Signore ha preparato per te un vestito di lino purissimo, e questo vestito di lino purissimo sono le tue opere, le opere dei giusti, le opere dei santi. La domanda per te oggi invece è questa: non se vuoi entrare a far parte della famiglia, ma ti sei preparato per queste nozze? Hai tirato fuori il tuo vestito? Ti provoco. I vestiti saranno tutti uguali? Non penso. Il Signore il vestito l'ha provveduto per ciascuno di noi. Dipende da te, singolo, quanto tempo passi adesso qui a far bello il tuo vestito. Io la Vina non la conosco, però non so quanto tempo i dettagli del suo vestito, il piacere di presentarsi belli a Ruben, ma è, ma il piacere di presentarsi belli di fronte a Dio, non lo sottovalutate, però va curato adesso. Quanto tempo impieghi per curare il tuo vestito?